Darò in estrema sintesi, diciamo, il lavoro che è stato fatto al tavolo. Naturalmente è molto vasto, molto approfondito, ha toccato realtà molto diverse tra di loro. Vi presenterò qui la sintesi della sintesi, quindi una breve premessa sul problema della qualità della formazione online, che deve essere percepito in maniera molto chiara per capire quanto è importante fare attenzione a questo aspetto della formazione in generale, della formazione online in particolare. Poi vedremo le rilevazioni che abbiamo fatto sul campo dei corsi online della pubblica amministrazione e l'analisi dei risultati che ci porteranno a un piccolo ventaglio di proposte. Prima di tutto, diciamo che qui credo che l'uditorio sia esperto di questo. Chiunque si occupa di formazione sa che la cattiva formazione provoca dei danni seri, perché oltre alla perdita di tempo e denaro, dà una mancata preparazione dei discenti alle sfide per cui dovevano essere preparati, porta danni al committente, nel nostro caso alla pubblica amministrazione, e soprattutto porta un danno ai cittadini, cioè i clienti dell'azienda, che essendo pubblica amministrazione sono i cittadini. Che cosa succede quando dalla formazione passiamo a parlare dell'e-learning? Le cose diventano ancora più critiche. Ricordiamo prima di tutto che quando parliamo di e-learning parliamo di un pacchetto di tecnologie e metodologie, non solo di tecnologie, che si aggiungono, non si sostituiscono necessariamente, alla cassetta degli attrezzi del formatore per far aumentare efficacia ed efficienza della formazione. Quindi è un pacchetto di metodologie e di tecnologie che aiutano il formatore ad arrivare con più efficacia e più efficienza ai risultati che vuole ottenere. Che danni provoca la cattiva qualità nella formazione in e-learning? Quindi con questo aumento di possibilità che ci sono quella che abbiamo chiamato la cassetta degli attrezzi del formatore. Ci sono le stesse che abbiamo visto per la formazione in generale, ma in più si aggiungono altre due cose: la diffidenza dell'utente, del discente, diciamo, sia verso la formazione che verso le tecnologie digitali, e la diffidenza del committente, da non trascurare, verso lo stesso, la formazione in generale e le tecnologie digitali. Cioè c'è una delusione non solo da parte di chi segue la formazione, ma da parte anche di chi ha organizzato la formazione. E di nuovo arriviamo a un danno per il cittadino, che è la cosa che ci interessa di più. Doppio danno, che vede minata l'efficienza e l'efficacia di una pubblica amministrazione percepita come incapace di rinnovarsi e diffidente a tutti i livelli, quindi utente e committente, verso le nuove tecnologie, quindi verso l'innovazione indotta dovunque, nel privato e all'estero, in questi due poli di riferimento, dalle potenzialità dell'interconnessione in rete. Quindi un danno piuttosto grave. Ora, la cattiva qualità della formazione di e-learning quindi genera un effetto a valanga che cresce su se stesso e che va controllato e stroncato sul nascere, cosa che viene fatta normalmente nelle aziende private. Le multinazionali, le grandi aziende nazionali, Eni, Enel, Telecom, eccetera, che usano fin dall'inizio, fino dai tempi dei VBT, l'e-learning, si è andata via via assestando, uccidendo, diciamo, in un ambiente di evoluzione, di selezione naturale, uccidendo i sistemi, le metodologie, le tecnologie che non funzionavano e facendo sopravvivere quelle che hanno dato dei risultati. In questa casistica ci sono moltissimi casi interessanti da analizzare, ma anche, che so, associazioni come ASFOR, per esempio, ha messo a punto un sistema per certificare la qualità dei master degli associati che vengono erogati online, con delle metodologie ben definite e in accordo con quanto avviene in Europa. La stessa cosa andrebbe attuata nella pubblica amministrazione. Perché no? perché la pubblica amministrazione non deve avere lo stesso tipo di efficacia e efficienza nella formazione, perché deve creare questi danni ai cittadini invece che dare un servizio. Allora, il tavolo Triel ha creato tra i vari gruppi di lavoro un gruppo che si è proprio occupato delle best and worst practices, delle buone e cattive pratiche all'interno dei casi da esaminare nella pubblica amministrazione. Questo, diciamo, qui vi ho dato qualche dettaglio, magari visto che l'ora è un po' tarda sorvoliamo su qualche particolare. Comunque, diciamo, l'indagine sul campo è stata coordinata dalla dottoressa Vaia Sicca con la collaborazione della dottoressa Pratesi, che abbiamo qui in aula, prendendo a riferimento anche analisi di scenario delineate in ricerche europee come Helios, l'Innovation e l'analisi Delphi. Abbiamo qui il rappresentante di Center Menon Italia, che è stato un po' il viatico, l'avviamento di questo tipo di lavori. Tra l'altro trovate tutto nella cartellina, nel volumetto che ha pubblicato ISFOL come supporto a questo convegno. Ecco, come abbiamo scelto i casi da esaminare? Abbiamo chiesto ai rappresentanti dei ministeri, delle regioni, degli enti e delle associazioni di categoria presenti nel tavolo Triel di dirci quali esperienze andare a esaminare tra quelle a loro note di qualche interesse. Abbiamo esaminato 14 esperienze scelte con questo criterio, esperienze che raccoglievano in sé esperienze più ampie. Alcune di queste avevano una ventina di decine di aziende, consorzi, eccetera, al loro interno, per cui 14 è solo, diciamo, le teste, i nuclei della ricerca che si è fatta. Per questa ricerca abbiamo messo a punto una serie di variabili su cui abbiamo lavorato. In particolare sono 73 variabili sensibili, poi chi vuole naturalmente può avere tutto lo studio nel dettaglio. Diciamo solo che siamo andati a esaminare, a distribuire queste variabili aspetti specifici che riguardano la progettazione, le competenze obiettivo, il target, le condizioni esterne di realizzazione, il contesto di spendibilità delle competenze acquisite, i metodi e strumenti utilizzati, i ruoli intervenienti, i processi di valutazione, molto importanti, e riferimenti alla comunità. Da qui sono scaturiti valutazioni sintetiche di punti di forza, punti di debolezza, interventi di miglioramento, con una tabella finale riassuntiva in cui siamo andati a valutare funzionalità, usabilità, contenuti, malfunzionamenti, compatibilità, prestazioni e accessibilità. Diciamo che in questi focus group, in questi colloqui che abbiamo fatto, seguendo questo schema, abbiamo cercato molto di far emergere per quanto possibile i casi di fallimento, perché dai fallimenti si impara molto di più che dai casi di successo. Quando abbiamo trovato casi di fallimento, abbiamo trovati tanti, siamo andati a vedere come ciascun ente è andato ad agire laddove ha trovato degli errori, delle incongruenze o delle inefficienze. E quindi siamo andati a focalizzare l'attenzione esattamente su quali leve sono state utilizzate per portare un processo, un'esperienza di insuccesso verso invece una configurazione di successo. Abbiamo fatto una classifica, senza i nomi naturalmente, delle cose che abbiamo visto. I dati li abbiamo trattati in maniera anonima. Nei 14 casi abbiamo visto che, diciamo, 14 casi dati come casi di best practices, abbiamo visto che solo le prime 6, quelle verdi, erano in realtà buone pratiche, 3 erano pessime, assolutamente non raggiungevano i propri scopi, e poi c'era un limbo all'interno fra le due configurazioni. Possiamo dire come nome solo il primo, quello che ha accumulato maggiori punti, che è il sistema messo a punto, utilizzato, erogato dall'Istituto Commercio Estero anche perché ha un target piuttosto difficile, nel senso che forma gli imprenditori piccoli e medi che vogliono internazionalizzare, quindi ha un riscontro analogo a quello che vediamo nelle aziende private, perché essendo il target delle aziende private, questi utenti non accettano un prodotto che non li porti agli obiettivi che si sono posti, cioè non è importante l'erogazione, è importante a che obiettivo vado a parare. Analisi dei risultati. Qui ho riassunto in maniera estremamente sintetica le criticità ricorrenti da cui ricaveremo nell'ultima slide i suggerimenti per le azioni future. Primo punto, ogni intervento in e-learning viene riprogettato ex novo e questo è veramente uno spreco assurdo, perché ci sono migliaia, forse a questo punto decine di migliaia di learning object, corsi, unità didattiche nascoste nei repository di singole aziende, comuni, regioni, eccetera, che non vengono riutilizzate perché non se ne conosce l'esistenza. Pensiamo solo a quanti duplicati si sono fatti dei corsi sulla privacy o sulla sicurezza. È ridicolo. Pensare quanti denari sono stati spesi invece che utilizzare gli stessi denari per individuare i 2-3 migliori corsi di quel genere e spendere il resto dei soldi, tanti, per fare nuove iniziative. Secondo punto, vengono trascurati o sottovalutati i fattori critici dei nodi strutturali della filiera, cioè spesso non c'è chiarezza di obiettivi, bisogni e fattibilità. Non c'è adeguatezza delle infrastrutture, questo è un problema gravissimo nella pubblica amministrazione, perché spesso ci si accorge a metà strada che ci sono dei firewall, ci sono delle impossibilità di accesso ai contenuti da casa, in ufficio, eccetera, che non permettono di seguire i corsi. Altra criticità, preparazione in ambito e-learning di docenti e tutor, che spesso sono improvvisati, non sono formati in maniera adeguati, e poi c'è spesso poca attenzione agli utenti finali. Bisogna, prima di cominciare un apprendimento in e-learning, verificare l'alfabetizzazione informatica degli utenti, l'adeguatezza dei tempi di fruizione, il coinvolgimento e motivazione degli utenti. Per esempio, se non si fa un'adeguata campagna all'interno dell'organizzazione, l'utente che va a fruire l'e-learning verrà visto come quello che non sta lavorando, per esempio, dal suo capo diretto, e questo di nuovo porta dei danni enormi a tutta la struttura. Questi purtroppo stiamo andando di corsa, ma poi chi è interessato possiamo entrare molto più nel dettaglio. La committenza, questa è un'altra nota dolente, chi decide di attivare un percorso, quindi direzione del personale, responsabili formazione e sviluppo, spesso non è preparato a sufficienza. E qui devo esprimere un rimpianto per la bellissima attività che aveva avviato il CNIPA con la professoressa Scherf già ai tempi nel 2004, parliamo quindi Stanca e le sue iniziative, aveva avviato insieme al Vademecum, che credo molti qui conoscono, e ai corsi online di autoapprendimento per l'avvicinamento all'e-learning, aveva avviato una scuola per i committenti interni della pubblica amministrazione in cui venivano condivise esperienze, eccetera. Cosa che si potrebbe riattivare in maniera, credo, abbastanza semplice, anche perché abbiamo un'esperienza alle spalle, che era molto positiva. Spesso quindi il committente cade nelle mani del fornitore, che può dirgli quello che vuole, perché lui non è in grado di capire che cosa gli sta offrendo, e quindi può sbagliare nelle piattaforme, spesso costose, inadeguate, quando ci sono piattaforme open source facilmente adattabili. Spesso creano corsi in e-reading, cioè sbattono libri e diapositive online, che è una delle cose peggiori da fare. Meglio sempre dare un libro che dare un corso che è un libro online. È sbagliato, a meno che non si metta una struttura di web 2.0, forum, condivisioni, blog o wiki e così via. Se no bisogna fare dei learning che siano multimediali e interattivi, altrimenti non ha senso, perché si penalizza l'utente rispetto a un uso più tradizionale, più efficace ed efficiente, che è quello del libro, della dispensa scritta e così via. Erogazione senza coinvolgimento, eccetera. Non viene fatta una valutazione sistematica dei risultati ottenuti. Anche questo è un problema ricorrente. Se io avvio un processo di formazione e non misuro il gradimento, l'efficacia e l'efficienza dal punto di vista dell'utente, dal punto di vista della committenza, non riuscirò a migliorare, non riuscirò a far adattare il corso che offro alle esigenze. Cosa che viene fatta automaticamente, inconsapevolmente nei corsi in aula, perché il docente si accorge se la gente non lo sta a sentire e quindi è costretto ad aggiustarsi, perché poi deve rendere conto di qualcosa. Bene, la stessa cosa è fattibile e è molto controllabile online, basta volerlo e basta saperlo fare. Diretta conseguenza, di nuovo, è la cattiva qualità che porta un doppio danno al cittadino. Non è questa la sede, naturalmente, per parlare di soluzioni tecniche e metodologiche, ma è un messaggio che si vuole lanciare soprattutto come punti di riferimento a chi deve fare le scelte politiche, a chi vuole portare vantaggio alla pubblica amministrazione attraverso uno strumento che è estremamente potente, che viene utilizzato in maniera molto efficace e efficiente in tutti gli altri paesi d'Europa, un po' zoppicando da noi. E veniamo alle raccomandazioni. Le ho sintetizzate, le possiamo vedere velocemente una per una per rientrare anche nei tempi. Con una nota importante, che alla fine del nostro lavoro queste proposte operative ci siamo accorti che più o meno coincidono con il Tetrapack presentato da Colorni e con gli studi coordinati da Dondi per Center sul Delphi. Dunque, quali sono le proposte operative? Formare i committenti, quindi qui c'è proprio il consiglio di semplicemente riprendere l'esperienza interrotta del CNIPA, facendola fare al CNIPA, all'ISFOL, a qualunque struttura, però di coordinamento, quindi di formazione dei committenti, e nello stesso tempo, facendo formazione dei committenti, si ottiene un altro grosso risultato, che si mettono in contatto tra di loro, si fa rete, si mettono in contatto tra di loro le migliori e le peggiori esperienze, perché poi quando ci si trova in aula ci si racconta: guarda, io ho avuto questo problema, non hanno partecipato quelli che pensavo, perché, come, eccetera. Supportare lo scambio e il confronto di esperienze, e questo può essere nella stessa sede, appunto, no? Quindi facendo partire anche di nuovo una cosa che esisteva, che poi è andata a morire, un osservatorio nazionale sull'e-learning con uno sguardo all'Europa, con l'evidenziazione e la diffusione delle buone pratiche e delle eccellenze. Io qui consiglio, anche se è, ho verificato con mano, molto difficile, molto importante condividere anche le cattive esperienze. All'estero si fa normalmente, nei paesi anglosassoni si fa normalmente, sono usciti volumi interi basati sulle cattive pratiche. In Italia ognuno ha paura di raccontare le cose che non sono andate, invece secondo me da questo potremmo imparare tutti molto di più. Formare repository specialistici ragionati. Di nuovo, ci sono, come dicevo, migliaia di unità didattiche, a volte decine o centinaia, che si occupano di temi analoghi. Bisognerebbe organizzare una entità di coordinamento che prende le esperienze delle varie regioni, ma anche dei privati che mettono a disposizione le loro cose, e andare a vedere, catalogarle e dire: allora, sulla sicurezza ho 352 corsi, diamo l'incarico a qualcuno di andarsene a vedere, e in base a dei principi che abbiamo già formulato andiamo a vedere quelli che sono più efficaci e più efficienti, e quindi andiamo a individuare le 4-5, quindi andare a fare una vetrina dell'eccellenza a cui possono attingere comuni, province, regioni e pubblica amministrazione centrale. Creare un albo di fornitori di qualità certificata. Questo anche secondo me è molto importante, perché ci sono straordinari per capacità sviluppatori di e-learning in Italia, veramente straordinari, e ci sono sedicenti sviluppatori che, stracciando prezzi e tempi, fanno delle cose pessime, creando dei gravi problemi. Ecco, andare a prendere chi per una, due, tre volte ha dato problemi, escluderlo dall'albo, secondo me sarebbe già una funzione utile da fare a livello centrale, sempre di coordinamento di rete. E alla fine quello che il presidente Trevisanato ha chiamato l'elemento facilitatore, l'ultimo punto. Creare un ente di non solo di certificazione ma anche di ricerca che coordini le funzioni sopra descritte, quindi non una struttura gerarchica che detti le linee ma una struttura di raccordo che aiuti la rete ad auto-organizzarsi. Se avete bisogno di informazioni ulteriori avete la mia email. Grazie.